dal 1975. Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio e bentrovati a tutti, rieccoci qui sulle frequenze di Radio Parma in diretta per Palla in Tribuna, ma un saluto anche a chi ci segue con il podcast che è scaricabile dal sito di radioparma.it. È un venerdì, una nuova vigilia per il campionato, ormai il Parma gioca quasi sempre il sabato, chissà, forse è una piccola abitudine verso l'anno prossimo, rimangono poche speranze di salvarsi, anche se la matematica non condanna ancora i crociati, però la classifica insomma dice tanto. Ci sono, tra poco ve li andiamo a leggere, i convocati per la partita di domani al Tardini contro il Crotone. Va detto che non ci sono grosse novità, dato che le assenze di Gagliolo e Kuzka erano date per scontate. Il nostro numero è sempre 333-9200-170, ripeto 333-9200-170 per i messaggi SMS, per quelli WhatsApp. E intanto seguiamo con la coda dell'occhio un grande appuntamento sportivo, stiamo vedendo nascere davvero un piccolo fenomeno, poi magari oggi non vincerà, per carità. Parliamo di Sinner, che sta giocando il tie break del secondo set contro il russo Rublev nell'Open di Barcellona, e dopo aver vinto il primo set adesso conduce 3-1 il tie break. Vi terremo informati nel corso della trasmissione. Per fare il punto invece in casa crociata alle 3 palla d'Aversa, noi invece parliamo di tanto, non solo della partita contro il Crotone, con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Vigilia strana, condita da tanto rammarico e quella sensazione che ormai ci sia poco da fare. Arriva il Crotone al Tardini, antipasto, secondo molti, della stagione a venire. Poco attendibile, perché in casa Parma bisogna attendersi un'altra rivoluzione tra poco. In tanti partiranno e altri arriveranno. C'è da salvare la faccia, però. Roberto D'Aversa dovrà trovare la formazione e gli stimoli giusti, soprattutto per una squadra a rischio depressione, contro un avversario che, dopo tanti segnali, aveva aperto gli occhi a tutti nel match d'andata sulla concreta possibilità di retrocedere. Sarebbe cambiato qualcosa con un avvicendamento alla guida dopo la sconfitta contro gli uomini di Stroppa? Ormai è tardi. Contro i calabresi mancherà Kuzka. Dietro potrebbe aprirsi una striscia di gare utili a valutare. Lautaro Valenti ha ottime prospettive, ma causa infortuni non ha mai trovato continuità. Anche Busi merita spazio. Il cantiere Parma è già aperto, è giusto così. A proposito, nel corso della puntata di Calcio e Calcio su 12 TV Parma è emerso il nome di uno dei candidati alla panchina crociata per la prossima stagione.
Ci scrive, questa è la bomba, detto da una collega rumena che ascolta i telegiornali della sua terra natale.
Attenzione però.
Perché lì in Romania sai che da loro si parla di interessamento del Parma come allenatore Lucescu Junior. quindi ragazzi, questa è la bomba della serata, capito?
Radvan Lucescu è figlio di Mircea, ex Inter Brescia, plurititolato con lo Shakhtar. È un tecnico rumeno emergente. Si è separato a febbraio dal club saudita dell'Al Hilal. Ha vinto il campionato greco nel 2019 guidando il PAOK, un titolo storico. Profilo internazionale, gradito alla proprietà? Possibile. Ma il Toto Nomi non è finito, ora soprattutto che alla guida della parte tecnica c'è Javier Ribalta. E Roberto D'Aversa resta tra i candidati. In questi mesi ha conquistato il presidente, nonostante i risultati e forse anche gli errori. Non è detto che basti però per una riconferma.
Palla in Tribuna.
E insomma, iniziano a circolare i nomi, inevitabile quando la situazione è così. Il Messaggero Veneto parla anche di un interessamento per Gotti, che a Parma è già stato nella qualità di vice di Donadoni, sta facendo piuttosto bene a Udine. Staremo a vedere insomma nel corso delle prossime settimane. Il nome di Lucescu è credibile, perché effettivamente insomma ci sono conferme su più punti di vista su questo nome, però staremo a vedere, perché non c'è nulla di concreto, soprattutto perché si è insediato da pochissimo il direttore tecnico Ribalta. Intanto il primo buon pomeriggio lo rivolgo a Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Sandro, dicevo che ci avviciniamo alla partita contro il Crotone in quel clima che è un misto di rammarico un po' e insomma delusione delle cose che ormai sono un po' decise, non so poi se tu la vedi diversamente, però un po' il clima da fine campionato con delusione.
Sì, molta delusione perché purtroppo la Serie B è imminente, manca, come si dice in questi casi, solo la matematica. Se battiamo il Crotone forse si accenderà una piccolissima speranza e il Crotone andrà in Serie B, vabbè, questo, anche questo vale poco. Il rischio è che questa sia un preludio, come una sonata che apre un'opera, ma l'opera è la Serie B dell'anno prossimo, insomma.
Ti aspetti, insomma, qualche mossa in ottica futura in queste partite? Io ragionavo sul fatto che, ad esempio, Valenti ha fatto vedere cose buone, ma giocare 5 partite di fila credo che non l'abbia mai messo in fila. E lo stesso può valere per Busi, insomma, fargli macinare un po' di calcio italiano a tutti, o pensi invece che ci saranno soluzioni diverse o siano auspicabili diverse?
Ma io adesso auspico la massima professionalità, mi spiego. Massima professionalità in campo, ma non ho dubbi perché sono tutti giocatori importanti, quindi non, su questo non ho dubbi. Massima professionalità nell'analizzare i pro e i contro di un giocatore per un'eventuale conferma, che siano giovani, che siano vecchi, vecchi per modo di dire, vecchio sono io, non loro. Massima professionalità, capire se chi si è infortunato molto è stato solo sfortunato e sono stati infortuni casuali, oppure se ha delle patologie che possono ripetersi. Insomma, la Serie B, in sintesi, ha bisogno di gente forte fisicamente. Poi dopo sulla tecnica vedremo, ma purtroppo la Serie B che ho visto io negli ultimi anni, e l'abbiamo vista solo 2 volte poi alla fine, non è che anche noi siamo tanto pratici, però insomma è una Serie B che va di corsa, magari, come si dice dalle mie parti, al campo comunale di Fontanellato, qualche scarpone, ma qualche scarpone che corre forte ti mette molto in difficoltà. Quindi io penso che serva un cocktail in una rosa di qualità, corsa, forza, ci vorrà in ogni reparto un po' di tutto questo. E quindi la professionalità nel scegliere queste figure. Partendo dall'allenatore, ho sentito il servizio, prendere uno che non conosce il calcio italiano è un altro, secondo me, salto nel buio che può anche portare bene, perché non possiamo non fidarci delle scelte dei professionisti, ma tu hai fatto un altro nome, mi sembra che l'altro sia un po' più avvezzo sui nostri campi.
Eh sì, Gotti ha fatto davvero una stagione e mezzo, insomma, lodevoli a Udine, anche se insomma ha qualche giocatore di grandissimo livello, però poi bisogna farli giocare. Abbiamo visto che quest'anno non tutto è scontato, nulla togliendo che secondo me si sta anche valutando un po' la posizione di D'Aversa. Ti aggiungo questo: secondo me inizieremo a capirci qualcosa in più quando si insedierà con grande stabilità, inizierà a macinare lavoro il nuovo direttore tecnico.
Sì, io ho visto Ribalta lì a Torino, l'ho visto da lontano, non da vicino. Quindi è uno che conosce già bene comunque il calcio italiano, è stato 5 anni alla Juventus, sa bene, credo, da quel punto di vista cosa serve in campo, sia in Serie B che in Serie A, o perlomeno per programmare una formazione che possa stare tranquillamente in B o in A. E dopo è chiaro, Marco, che perché le ciambelle riescano col buco serve tanta fortuna. Pensiamo a quest'anno, non so quanti punti abbiamo perso in 3 minuti, se le partite duravano 80 minuti se avessero varato una riforma, però non è così, direte voi, giustamente.
Guarda, non guardare la classifica dei primi tempi perché c'era dalla testa contro,
esatto,
la appunto, classifica dei primi tempi mette il Parma quasi a metà classifica.
Quindi quello che voglio dire è che certamente dovremo pensare un po' a tutti questi fattori di fronte a una Serie B che sarà durissima, perché guardiamo chi verrà giù, guardiamo chi resterà giù, guardiamo chi verrà su anche dalla C, e sarà una A2 più che una B, quindi un gran campionato lungo, sfiancante, ci sono 4 partite in più, insomma è paradossale, ma a me fa più paura preparare una B che una A, anche se dirlo adesso che stiamo retrocedendo può sembrare un paradosso.
No, ma hai le tue ragioni. Pensa a come si è patito anche il girone andata, come si è sofferta poi la promozione nell'ultimo caso. Nel girone andata sembrava veramente che tutto in certi momenti andasse a rotoli, poi dopo si è drizzato lunghissimo. Ci sono 3 se non 4 campionati nell'arco di una stagione. Sono
d'accordissimo.
Ti chiedo una cosa, forse non siamo elegantissimi alla vigilia di una partita, ma il cammino sembra un pochino segnato. Si sta valutando anche la posizione di Daversa però per l'anno prossimo, perché qui l'ha già vinta la B. Secondo te, in questo senso, sappiamo che il presidente ha imparato ad apprezzare tantissimo il lavoro, la mole di lavoro, l'impegno di Daversa in questi mesi. Questo è un fattore significativo?
Io credo che potrebbe essere anche questa una buona scelta, se naturalmente... io non sono del partito che si debba accontentare sempre gli allenatori. Quindi facciamo un po' e un po', insomma, l'allenatore va trattato un po' come un figlio, ecco. Io ti prendo 2 o 3 giocatori che tu vuoi, però tu mi fai giocare poi la rosa che ti metto a disposizione. Questa è un po' la mia idea di calcio e di calcio professionistico, perché se no non sarebbero professionisti, sarebbero dei desiderata e basta. Naturalmente credo che se dovesse restare Daversa, paradossalmente ci sarebbe anche ancora più lavoro in bottega, perché le sostituzioni dovrebbero essere tante, quelle tante sostituzioni che lui probabilmente aveva chiesto un annetto fa e che non potevano essere accontentate, che hanno fatto pensare che fosse meglio esonerarlo piuttosto che continuare con lui.
Sandro, allora intanto un flash, andiamo agli altri sport, però significativo: Sinner ha battuto il russo Rublev e passa alle semifinali di Barcellona. Si conferma un fenomeno questo ragazzo, che ha battuto il secondo miglior giocatore di questo 2021. Chiusa la parentesi tennis, apriamone un'altra però, perché noi non ci siamo domani in onda, però vale la pena ricordare un appuntamento da non perdere su 12 TV Parma. Un'altra leggenda, un'altra puntata per Sandro Piovani.
Sì, abbiamo chiuso questa prima serie di 8 puntate, che peraltro si era divisa in 2 per motivi sanitari, diciamo così, e anche noi come Valenti ci siamo dovuti fermare. E quindi chiudiamo con Lorenzo Minotti, una puntata che vuole essere anche un po' di incontro, perché Minotti ultimamente, non so, sembra un po' il diavolo per alcuni tifosi. Magari riconoscendolo meglio, cioè conoscendolo ancora una volta e soprattutto ricordando alcune cose che lui ha fatto e le cose che dirà, domani sera ci potrà essere una seconda riflessione anche su di lui. Molto legato a Parma, è un Minotti che racconta tutta la sua gioia di essere arrivato con un'alfetta scassata a Gaza a Parma da giovane calciatore ed essere andato via con qualche rammarico, come tutti sanno, ma anche con tante coppe nel bagagliaio, presumo, di una macchina più nuova.
Allora, da non perdere, leggende crociate con Lorenzo Minotti, intervistato da Sandro Piovani. Senti Sandro, in settimana Nevio Scala ha tirato giù, però ha detto con me sarebbe andata diversamente, gli è rimasto qualche sassolino.
Sì, vabbè, lo dico anch'io con le mie 2 mogli, ma poi è difficile. Cioè, io le prendo un po' queste cose così da sfoghi senili.
Anch'io
mi arrabbio quando tolgono troppo grasso al prosciutto nei ristoranti. Sono sfoghi, l'importante è che sia buono, no? Poi, adesso da dire che il Parma sarebbe andato in Europa, ma il fatto che va in Serie D mi sembra veramente un po' troppo. Tra l'altro io voglio molto bene a Scala, uno di quei personaggi, anche lui, che ogni tanto sbaglia l'uscita in tangenziale e si trova in mezzo a questi discorsi, ma credo che purtroppo invecchiando accadrà anche a noi e dobbiamo sopportarlo con la giusta benevolenza. di certo lui ha avuto, come si può dire, un grande dolore nel vedere che la sua truppa era stata esautorata, perché in effetti i dirigenti del Parma di allora non avevano esonerato Scala, che era il presidente, avevano esonerato Gigi Apolloni e lo staff tecnico nel senso della dirigenza, ovvero proprio Minotti e tutti gli altri. E quindi dopo Scala, si devo dire con molta coerenza, se vogliamo, visto che li aveva scelti lui, si era dimesso e questo gli è rimasto un po' nel gozzo. Però da qui a non si può mai dire, no? È come se D'Aversa, quando retrocediamo in B, dicesse: se io avessi allenato dall'inizio saremmo arrivati in Serie A, come si fa?
Non esiste. Manca controprova, no?
Non si può.
Sandro, grazie come sempre per essere stato con noi. Non perdetevi domani Leggende Crociate su Dorici TV Parma e poi con tutte le repliche, lo trovate anche sul sito di Dorici TV Parma. Insomma, tanti modi per non perdere questo ultimo tassello della prima serie. Grazie Sandro.
Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ciao. Allora, io adesso qui abbiamo un sacco di messaggi, prima di andare con la musica ne leggiamo alcuni. Allora, intanto Federico ci ricorda che la B è a 20, non più a 22, è ragionissima. Parma Crotone si può anche non scendere in campo, scrive. Ovviamente si scherza, cerchiamo di fare almeno una partita decente contro l'unica squadra che ha fatto peggio di noi per la maglia. Per il resto prepariamoci ad andare a Terni, Frosinone, forse Alessandria o Como. L'anno prossimo nessuna scusa, si deve vincere la B. Senza se, senza ma, il tempo delle scuse per la società è finito. Questo il messaggio di Federico. Invece questo altro ascoltatore, che è Enrico da Fidenza, dice: Minotti quando commenta il Parma ti fa sempre per gli altri. No dai, beh, insomma, adesso purtroppo sono le scorie dell'ultimo anno qui a Parma, sembrava quasi aveva cancellato, come diceva Sandro, per tanti quello che si è fatto di buono prima, non mi sembra, ecco, però non lo so. Se D'Aversa dovesse rimanere, scrive invece questo ascoltatore, che è Gianluca, dovrebbero comunque rinnovargli il contratto in scadenza l'anno prossimo, penso. Lucescu Junior, oltre al Parma, interessa anche la Samp, mi comunica sempre la mia collega di origine romena, sentendo le notizie locali. Gianluca è l'ascoltatore che ha scritto ieri sera, quindi a calcio e calcio, Gotti sarebbe comunque molto meglio. Parere mio, ci scrive Gianluca. E altri messaggi, adesso c'ho anche quelli di Rino, però facciamo una pausa musicale e poi torniamo tra pochissimo. Sunrise, sundown, the street's gone, golden brown, harbor skies above, I'm searching for my love, searching for my love. Walking away. Bruce Springsteen, un messaggio di Rino: da Versa non si tocca, non vedo nessuno che possa sostituirlo, scrive Rino. Pensavo fosse uno dei più critici con l'allenatore, invece insomma ci sono pareri molto diversi. C'è chi caldeggia invece l'ipotesi Gotti, che secondo me è molto bravo, tatticamente veramente molto bravo. Bisogna vedere, adesso dico l'incognita, secondo me per Gotti è quella legata al fatto che ci sia da vincere un campionato, non salvarsi, è un pochino diverso, ecco, come logica. Però secondo me è un allenatore super preparato, e non a caso comunque al fianco di Maurizio Sarri ha vinto l'Europa League, ha fatto veramente molto bene, sicuramente un allenatore di grandissimo spessore. Noi facciamo così, una piccola pausa, poi torniamo tra poco, andremo in collegamento a Crotone.
Palla in tribuna.
Una vita di distanziamento e paura di contagio. È la fibrosi cistica. Ciao, sono Matteo Marzotto, chiedo il tuo 5 per 1000 per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. 93 100 600 233. Serve una cura e basta una firma. Grazie.
CAD Caffè. Per un servizio di distribuzione automatica, come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, eccoci con tanti altri messaggi. Qui quando si parla di futuro, se parlassimo tutti i giorni di futuro, qui vi scannereste, però insomma, è bello anche così. E allora ci scrive: ma da Versa, questo ascoltatore che non si firma, ma da Versa ha vinto il campionato di Serie B, ma non l'aveva vinto l'Empoli? Sì, formalmente è vero, anzi ha guadagnato la promozione all'ultimo secondo dell'ultima partita, però sta di fatto che l'ha fatto. Il Parma è arrivata nelle prime due, io intendo quello, per vincere il campionato, quindi poi dopo, e allo stesso tempo ai tempi, sfido tutti, insomma, i difetti di quel Parma li sollevai più volte, però di fatto portò il Parma in Serie A, quindi insomma, se poi vogliamo dargli tutte le colpe del mondo, diamogliele pure, credo che abbia le spalle larghe. Allora, invece qui un parere in direzione opposta rispetto a prima. Minotti, quando parla Sky, parla spesso bene del suo passato. Luigi ci scrive. Ho altri messaggi, però tra poco dovrei avere anche un ospite in collegamento con me. Andiamo in diretta da Crotone con Fabio Fiore del Crotonese, sito web appunto che segue la squadra di Serse Cosmi. Buon pomeriggio, Fabio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, domani cos'è? Un assaggio di quello che ci aspetta l'anno prossimo, sperando sia un big match d'alta classifica a questo punto.
Ebbè sì, a questo punto la svoltiamo in questo modo, è un antipasto di quello che sarà il prossimo campionato, con l'auspicio appunto che possa diventare un big match tra 12 mesi, magari che mette in palio la promozione o, perché no, magari un ritorno di entrambe in Serie A, no? Mettiamola così, perché sennò altrimenti c'è ben poco da attendersi da queste ultime giornate.
Ecco, quello che mi è sembrato di vedere però è che il Crotone se la sia sempre giocato ultimamente, soprattutto nella prima parte di gara l'hanno messo sotto in pochi.
Sì, è una costante di inizio campionato, anzi proprio questo all'inizio veniva imputato a Stroppa, proprio quello di voler giocare fin troppo a viso aperto, soprattutto contro squadre di caratura superiore. Questo è costato in alcune circostanze imbarcate, come per esempio il 6-2 di Milano contro l'Inter, giusto per fare un esempio. Però è vero, se l'è sempre giocata, questa è un'identità della squadra, e anche sotto questo aspetto il rimpianto aumenta, perché la squadra, essendo rimasta sempre in partita, addirittura molto spesso venendo rimontata, soprattutto se facciamo una classifica dei primi tempi, con risultato acquisto al primo tempo, il Crotone poi ne ha dilapidati parecchi all'intervallo, quindi a dimostrazione che poi è una squadra che eventualmente perde la concentrazione e escono i limiti in alcune circostanze.
Tanto al Parma allora.
Sì, beh, soprattutto negli ultimi due mesi il Crotone ha dilapidato parecchi punti nell'intervallo, è andato all'intervallo in situazioni di vantaggio per poi finire sconfitta. L'emblema è la partita di due settimane fa alla Spezia, dove vinceva all'89esimo e addirittura poi alla fine ha perso 3-2, e così mi rilevava proprio questo l'altra sera, cioè il Crotone perde, è vero, da 6 partite consecutive, ma perde sempre per un gol di scarto, in pratica resta sempre in partita, anche in contesti difficili come Napoli o come Roma contro la Lazio, quindi dimostra una squadra che è viva e c'è, però i limiti tecnici e strutturali purtroppo sono stati evidenti fin dall'inizio, soprattutto in difesa, un reparto che non si è neppure corretto a gennaio, e quindi poi le conseguenze sono quelle di aver anche offuscato il lavoro dell'attacco, perché l'attacco quantomeno avrebbe numeri da situazione di classifica più decente, più decorosa, come dimostrano anche i 17 gol di Simi, gli 8 di Messias, però questi sono stati puntualmente vanificati dagli errori difensivi.
Ti chiedo se si stanno già facendo dei programmi per la prossima stagione, con una curiosità da non addetto ai lavori locale: credo che il Crotone possa fare un discreto mercato l'anno prossimo, partendo magari da una cessione che potrebbe risultare inevitabile come quella di Simi, che però potrebbe fruttare davvero un bottino molto molto importante.
Sì, certamente il ciclo di Simi è probabilmente finito dopo 5 anni, è anche giusto che il giocatore dopo questa stagione vada ad accrescere il suo livello. Le squadre già ci sono alle spalle, si parla addirittura di interessi spagnoli, anche si è vociferato delle 3 big della Serie A che potrebbero anche contare su un attaccante tra virgolette di scorta da inserire nell'organico, potrebbe essere sicuramente utile. Crotone spera ovviamente in un'asta per fare soldi, non solo Simi, perché anche Messias è un giocatore di assoluto valore che farà comodo ad altre squadre. Si partirà quindi dalla base di queste cessioni, per poi sicuramente programmare una stagione di risalita. Lo ha dimostrato già nella precedente retrocessione, il presidente Vrenna è voluto ripartire con una squadra forte, proprio con ambizioni di vertice. Il primo anno è andato male, è riuscito a salvarsi in extremis, però poi l'anno dopo ha confermato la volontà ed è riuscito a risalire, quindi i programmi saranno quelli sicuramente di stazionare in alto e poi giocarsela per tornare in Serie A, perché una volta scoperta la Serie A 5 anni fa il presidente ci ha fatto la bocca buona, e quindi vorrebbe rimanerci il più possibile. Quest'anno è andata così, è stata una stagione abbastanza anomala in tutti i sensi, e quindi si può cancellare con una buona programmazione.
Benissimo, in chiusura una notizia, così un'informazione, giusto per farci un po' rosicare. Noi per carità oggi non ci possiamo lamentare per clima, temperatura, ma in prospettiva ci aspetta un'altra settimana quasi invernale. Come va lì a Crotone? È già il momento di andare al mare, nonostante tutti i limiti che ci sono, ma da lunedì. Come va col clima? È una mia grossa invidia, ecco, diciamo così.
Però quest'oggi devo deludervi, perché da un paio di giorni a Crotone il tempo è nuvolosissimo e piove, quindi sono giorni un po' uggiosi come il clima intorno alla squadra, buttiamola così, anche se qua gli assaggi di primavera li abbiamo già avuti, un po' intervallato, ci sono giorni un po' così. Oggi sembra un clima tipicamente invernale, però da domenica dovrebbe portare buono. Domani è ancora un po' incerto, però andiamo verso una vera primavera. Però
Fabio, grazie per essere stato con noi, anche per questa cartolina conclusiva. Una buona partita e buona stagione anche per l'anno prossimo. Grazie a Fabio Fiore.
Buon proseguimento e grazie a voi.
Grazie, grazie, grazie. Allora, altri messaggi. Qui è Orlando che scrive: credo che da Versa, come tanti giocatori del Parma, abbia già dato il meglio di sé. I cicli finiscono e penso che il suo appunto sia finito. Questo è il messaggio di Orlando. Invece questo è un altro di Daniele.
Ora che è stato ingaggiato Rivalta, credo che i Kraus, padre e figlio, gli lasciano carta bianca e non ripetano gli errori fatti in passato con scelte tecniche fatte in prima persona, visto che, con tutto rispetto, non sono preparati in materia. Questo è il parere di Daniele. Altro messaggio: se il Cosenza si salva e il Catanzaro sale, l'anno prossimo la Calabria domina in B, ci scrive Federico. Scusami, non ho letto in tempo, ma sicuramente avrebbe fatto piacere rifletterci con Fabio Fiore, faccio mea culpa. Marco, non sono mai stato contro ad Aversa, anzi non confondo mai con Romenghi. Dal Crotone prenderai Messias e Simi, due flagelli per le difese, hai voglia, soprattutto in B. Se li tiene il Crotone diventa la favorita numero uno per l'anno prossimo. Ma anche Petriccione non è male, ma noi abbiamo Brugman. Brugman in B per me, lo avevamo visto ai tempi del Pescara, sembrava un giocatore di un'altra categoria. E poi, insomma, da calcio piazzato ha dimostrato di aver avuto poche occasioni e poca fortuna in questi anni, ma è uno che in Serie B 3 o 4 gol su punizione li può fare tranquillamente. Altri messaggi che devono arrivarvi, ne leggo uno prima di chiudere, che arriva dal nostro amico Luca, che deve fare la seconda dose di vaccino Pfizer, la va a fare lunedì, in bocca al lupo. Pensami, che ti penseremo sicuramente, Luca. Vacci ascoltando Palla in Tribuna, così magari ti fai anche due risate, anche se pensando al Palma in questo momento non è facilissimo. Andiamo ancora con la musica, dopo Bruce Springsteen, altro brano.
Abbiamo ripescato Duran Duran con Come and Done e dunque ci stiamo per fermare per qualche istante e ricordiamo le notizie dell'ultima ora riguardo al tennis. Abbiamo aperto una finestra, però davvero sta diventando entusiasmante il cammino di Sinner tra i big mondiali. Adesso è in semifinale, è passato in semifinale a Barcellona grazie al successo sul russo Rublev, che fino a questo momento sta facendo davvero molto molto bene. Per Sinner prosegue la scalata, rischia davvero di trovarsi a brevissimo tra i top 10 del mondo se continua a fare questi risultati. Allora, altro messaggio, gli altri non so, ma io spero che questa stagione finisca presto tra Covid, ristoranti chiusi e Parma che perde, spero si concluda il più presto possibile, un calvario in tutti i sensi, scrive il nostro ascoltatore Rino. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo, un altro ospite, facciamo anche due conti nelle tasche del Parma.
Palla in tribuna.
Quando tornavi da scuola, prosciutto di Parma c'era. E c'era anche all'intervallo. C'era all'ora della merenda, alle feste di compleanno. E quando mamma preparava il tuo piatto preferito. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma. Perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
Fratelli Grossi. Dal 1986 produciamo e affiniamo salumi tipici della tradizione emiliana. La nostra spallacotta di San Secondo, lavorata secondo l'antica tradizione, è famosa per il suo sapore delicato e la sua fragranza unica. Contattaci per scoprire dove acquistare i nostri prodotti nel negozio più vicino a te, oppure visita il nostro sito www.fratelligrossi.it per conoscere tutta la vasta gamma di prodotti ed effettuare il tuo ordine online. Consegniamo in tutta Italia. Fratelli Grossi, quelli della spallacotta. E non solo.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Siamo arrivati alla terza parte di Palla in tribuna, abbiamo parlato un po' della partita. Proveremo anche a tracciare un po' una formazione del Parma, anzi sapete cosa facciamo? Ci dà una mano Nicolò Pasta che dovrebbe essere già in linea con noi di Parma Live. Ciao Nicolò.
Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
Allora non ti chiedo, allora ti chiedo la formazione che vedremo o quella che faresti, dimmi quella che preferisci. Io ti faccio una premessa, secondo me a questo punto è il momento di testare con continuità un po' di giocatori tipo Busi e Lautaro Valenti, ecco, senza parlare dell'attacco in particolare, le abbiamo viste le doti dei ragazzini, però questi qui si sono visti un po' meno con continuità.
Sono assolutamente d'accordo con te e io aggiungerei anche un altro paio di giovani che secondo me dovrebbero essere un pochino valorizzati un po' di più. Ci metto Som, che praticamente è sparito negli ultimi mesi, non l'abbiamo più visto, e io punterei anche un pochino di più su Camara e su Traoré, tanto, e lo dico veramente purtroppo, c'è poco da salvare, no? Quindi tanto vale provare a valorizzare quelli che saranno parte integrante del futuro del Parma.
Ecco, io guardo sugli ultimi tre sono un pochino meno d'accordo per non bruciarli, poi io Som l'ho visto sempre in grandissima difficoltà, però vedremo insomma cosa accadrà. Intanto sono ancora fuori Kuzka e Gagliolo, secondo te come gioca il Parma? Prova a bozzarmi una formazione contro il Crotone.
Ma guarda, io sono un pochino combattuto in un paio di ruoli, no? Perché il Kurtic delle ultime settimane non mi sta convincendo, in linea generale non mi ha convinto per tutto l'anno, però soprattutto nelle ultime uscite, e io credo che con il rientro di Hernani si possa provare anche a far accomodare in panchina Kurtic e provare a giocare magari con ancora Grassi, Bugman e appunto il rientrante Hernani a centrocampo. E poi sono molto curioso della scelta in porta, perché Colombia ha dato buone risposte a Torino, in sepe di questa stagione in linea con la squadra ha fatto male, lo possiamo dire credo abbastanza tranquillamente, e io sono curioso di capire come sceglierà D'Aversa, se la panchina di Torino per sepe è stata solo diciamo un avvertimento, no? Per dare un segnale alla squadra, nel senso che nessuno ha il posto garantito, o se veramente questo cambio di gerarchia è già stato avvenuto e quindi ci sarà la conferma di Colombi.
Allora Nicolò, in un tuo articolo, pezzo che è uscito in serata ieri su Parma Live, facciamo un pochino i conti in tasca al Parma. Adesso pubblicato il bilancio, una perdita di 22 milioni, Kraus ne ha investiti 73, sto sintetizzando, insomma, che cosa emerge secondo te in particolare? Adesso noi andiamo a spulciare ogni singolo dato, primo perché abbiamo pochi minuti, in radio secondo me rende anche poco senza avere grafiche o spiegazioni di questo tipo, però qualche deduzione si può fare.
Beh, sicuramente che il gruppo Gentile, ovvero la società con cui Kraus controlla il Parma, ha investito tantissimo in un periodo di grave difficoltà economica a livello generale, perché 73 milioni investiti da settembre al 31 dicembre sono una cifra enorme, se anche andiamo a controllare i bilanci delle altre squadre, comunque del livello del Parma in Serie A. Sì. Poi dobbiamo ovviamente mettere in conto le perdite, che sono circa 22 milioni. E a cosa sono dovute queste perdite? Innanzitutto maggiormente al mercato fatto quest'estate, no? Quindi i vari arrivi di Busi, di Cipriani, Aila, eccetera, eccetera, eccetera. E i ricavi che sono stati nettamente minori, no? Come era ovviamente in linea, perché non ci sono stati introiti. Sì, non ci sono stati introiti dal pubblico e la maggior parte sono arrivati dai diritti televisivi. E secondo me, se vogliamo anche un pochino proiettarci al futuro, questo dato sarebbe interessante da analizzare, perché i 13 milioni di euro che sono arrivati nelle casse del Parma per i diritti televisivi, in caso di malaugurata retrocessione in Serie B, vedrebbero un calo praticamente del 100%, perché in media un club di B dai diritti televisivi, poi è chiaro che il bando non è ancora stato fatto per il prossimo triennio di B, però prende 2-3 milioni. Ed è pochissimo.
Una che c'è il paracadute.
C'è il paracadute, sì, è vero. C'è il paracadute, che il nostro dovrebbe essere di 25 milioni, però anche qui, se poi andiamo ad analizzare la tabella finale del bilancio, dove ci sono i valori, no, dei calciatori adesso a bilancio, vediamo alcuni singoli che sono veramente in situazioni disastrose per una retrocessione in Serie B. Ti potrei fare anche qualche esempio con qualche numero reale, no? Ad esempio ti potrei parlare di Roberto Inglese, che è stato pagato il 16 di luglio del 2019 21.862.000 euro, e ti parlo di due stati fa. A bilancio in questo momento, ovvero a chiusura del bilancio del 31 di dicembre, Inglese risulta a bilancio a 15.541.000 euro. Lui guadagna 1.400.000 netti a stagione con un contratto fino al 2024. Ogni anno viene ammortato di quasi 5 milioni, no? 4 milioni e 8. Quindi, siccome la matematica non è un'opinione, a giugno di quest'anno sarà più o meno a bilancio a 13 milioni. E io credo che
è una minusvalenza.
Esatto, arrivavo proprio lì, perché nessuna squadra investirà mai questi soldi per un ragazzo che è praticamente fermo da 2 anni con una squadra che è scesa in Serie B e soprattutto con uno stipendio come quello di Inglese, da top, perché prende 1.400.000 euro, che sono tantissimi.
Assolutamente, assolutamente. Senti, stavo leggendo, insomma, tra le cifre che hai elencato, le spese per 6 milioni e 9 allo Charleroi per Busi, 6 milioni e 7 al Nizza per Cyprien, 9 milioni e oltre alla Università Craiova per Mikaila, 6 milioni e 4 per Somm, 10 milioni e mezzo per Valenti, e sono cifre molto importanti. Adesso ti faccio anche questo ragionamento: fare una plusvalenza, se Mikaila mette in fila una buona dose di gol, puoi fare una plusvalenza importante, ma fare una plusvalenza per dei difensori partendo da queste cifre non è facilissimo, devono fare veramente delle stagioni straordinarie.
Assolutamente, assolutamente. Prendo il caso di Lautaro Valenti, che comunque è quello che è stato pagato di più, 10 milioni e mezzo, di cui sono 9 di parte fissa, 1 milione è andato nelle casse della gente e poi ci sono 500.000 euro di conteggiati come altre spese, che onestamente non riesco a qualificare in che cosa. Detto ciò, è chiaro che è un ragazzo molto giovane, ma l'investimento è stato molto importante, e per riuscire a recuperare questo denaro innanzitutto devi tenere il ragazzo in squadra, perché venderlo a giugno sarebbe un disastro finanziario, perché sarebbe una certa minusvalenza. Però va anche fatto dall'altro lato, bisogna farli giocare questi ragazzi per valorizzarli, perché è chiaro che poi nel corso degli anni con l'ammortamento il costo a bilancio sarà sempre meno, no? Però certo, se tu spendi 10 milioni e mezzo quest'estate e poi lo rivendi tra 2 estati a 5, magari non fai minusvalenza, però è chiaro che è un fallimento dal punto di vista economico.
È un discorso, secondo me, molto complesso. Poi ti lancerò un'ultimissima provocazione in questo senso. Ci chiediamo perché i grandi club hanno dei debiti molto importanti, hanno speso tanto, ma se il Parma va avanti con questa logica, quando avrà le entrate per tappare appunto le spese? Se vogliamo questa filosofia di spese giganti, che può darsi, non sappiamo se proseguirà quest'estate, non sappiamo quanto sia sostenibile, quindi le critiche che in questa settimana abbiamo sentito ai grandi club, forse si potrebbe guardare un pochino più anche in casa Parma, considerato il fallimento di quest'anno.
Beh, sicuramente i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Io controllavo la lista spese, no? Quanto è stato speso per allestire questa rosa nella sua totalità a valore storico, quindi a come è stato concluso il bilancio al 31 di dicembre. La totalità della rosa, quindi anche tutti i ragazzi in prestito, tutti i ragazzi della primavera, dice 154 milioni di euro, che è una cifra che è gigantesca, è una cifra enorme. Consideriamo veramente che ci sono 40 nomi in questa lista, e anche di più, perché ci sono un sacco di ragazzi in prestito, tutti i ragazzi delle giovanili, però sono numeri che sono giganteschi, e con l'ormai sempre più vicina retrocessione sarà veramente un bagno di sangue, secondo me, passami questo termine, quest'estate, perché purtroppo il coltello dalla parte del manico non l'avrà più il Parma, e anche i ragazzi che potranno avere un futuro più importante potrebbero, ovviamente non è una notizia, però è una possibilità, spingere per lasciare Parma subito a cifre anche più contenute.
Allora, adesso c'è un messaggio che mi fa fare una riflessione e chiudiamo poi questo capitolo, però secondo me è un capitolo del quale bisognerà parlare tanto quest'estate. Ci scrive un ascoltatore, Christian, grazie Faggiano. Io capisco le critiche a Faggiano, perché di fatto inglese seppe, anche Grassi, ecco, che è un affare, possiamo dire, che non ha dato assolutamente risultati. Sono situazioni che si prestano a critiche per le spese, anche se quando sono stati decisi i riscatti, soprattutto per inglese, sfido tanti ad aver alzato la mano, dire non vogliamo, perché parliamo di 2 anni fa, un centravanti che di fatto ha fatto un campionato da protagonista, perché se non sbaglio l'accordo per inglese fu tracciato alla fine della prima stagione, quando fu un protagonista assoluto, o sbaglio?
No, così, lui aveva fatto i 9 gol in quel campionato, però il ragionamento che andava fatto, secondo me, quell'estate lì era il fatto che inglese, mi sembra a fine gennaio, dopo una partita con la Spal, non si fosse più visto per infortunio. Poi era rientrato, mi ricordo, alla terz'ultima Bologna, dove noi perdiamo 4-1, lui fa gol, però aveva saltato un girone completo. E i 21 milioni, quasi 22 spesi, sono tanti. Sono tanti anche perché io ricordo che in quell'estate si era parlato di attaccanti, mi viene in mente Caputo, che andò al Sassuolo per la metà.
Questi sono affari che fanno discutere tuttora. Chiedo però, in base anche, secondo te, in base a quali osservatori o ragionamenti sono stati pescati i giocatori quest'estate? Qual è la rete di osservatori internazionali che ha portato questi giocatori, e chi ci porterà poi l'anno prossimo? Sembra che esista una rete di osservatori e che non sia un mercato in mano ai procuratori.
No, in mano ai procuratori non credo, anche se comunque ci sono dei dati nel bilancio, che poi è pubblico e quindi è consultabile da tutti, che lasciano un pochino perplessi, perché io vedo degli incassi abbastanza alti per i compensi agli agenti. Abbiamo parlato del milione a Valenti, del milione all'agente di Cyprien, comunque sono incassi piuttosto alti per una squadra come il Parma, che lotta per salvarsi. La rete, diciamo, degli osservatori in casa Parma è piuttosto ampia, e io credo che anche qualche buon colpo sia stato fatto, soprattutto io parlo dei due rumeni, che però sono stati pagati tanto, perché comunque i 9 milioni di Miaila, i 15 di Van, poche squadre se lo possono permettere in Serie A, per quello per cui lotta al Parma.
Dobbiamo fare una plusvalenza.
è piuttosto complessa. Non so, con la discesa in Serie B, secondo me sarà un giugno 20 con la Parma, tra ingressi e tra uscite. E non, onestamente mi sembra abbastanza presto per parlarne, perché non ho ancora ben chiaro come si muoverà la società, e ci sono veramente tante cose in ballo in questi ultimi mesi, e ci sarà tanto, avremo tanto di cui parlare, tanto di cui scrivere sicuramente quest'estate.
Nicolò, grazie davvero per essere stato con noi. Nicolò Pasta del sito Parmalive.
Grazie a te Marco, buon proseguimento.
Ciao. Allora, vado a leggere gli ultimi messaggi.
probabilmente non c'è tempo per un ultimo brano musicale, ma mi sembra che gli spunti non siano mancati. Allora, qui ci scrive Daniele: se Mandzukic ha rinunciato allo stipendio di marzo perché è stato infortunato, allora inglese quante mensilità dovrebbe restituire? La domanda è lecita. Allora, lungo messaggio di Federico: con Lazio e Atalanta, secondo voi come giocheremo, dato che loro lottano per la Champions? Il Torino spero di batterlo, Sassuolo e Sampdoria saranno dei test per capire chi giocherà l'anno prossimo. Inglese prende 116.000 al mese per non giocare, che affarone che abbiamo fatto. Grassi 100.000 per stare sempre fuori anche lui. In B, se dovessero restare si ridurranno l'ingaggio. Inglese dovrebbe fare come ha fatto Mandzukic al Milan, e siamo già a due messaggi così, per rispetto del Parma che lo ha sempre supportato. Intanto in bocca al lupo Inglese, che si è appena operato alla caviglia. E invece Rino chiude come Chiosa: l'importante è stare lontano dal procuratore di sé, perché fino a poco tempo fa aveva tanti giocatori crociati. Siamo praticamente in chiusura di puntata, non c'è tempo per l'ultimo brano musicale che teniamo insomma per le prossime puntate. Si chiude anche qui la nostra settimana di Palla in Tribuna. Tra poco inizierà a parlare Roberto D'Aversa, ma la nostra diretta si esaurisce qui. Ve ne daremo un ampio resoconto nel corso del TG Sport di questa sera su 12 TV Parma. Grazie come sempre a Simonetta Collini e regia. Grazie a voi che ci avete scritto e seguito. Ciao a tutti.